nella nuova stagione Max & Co? Dai, portiamo il tuo abito a ballare! Tieni stretto questo momento. Potrebbe servirci ancora. Con noi, no fake smiles! Scopri la nuova collezione Max & Co in tutti i negozi e su maxandco.com.
Il tuo cane è il tuo cane, che sia bullo, scheggia o batuffolo, comunque sia è unico, unico come il suo piatto preferito. Miglior cane unico, una proteina, mille qualità. Morando, la storia del pet food in Italia.
One Podcast.
Sono andata a controllare proprio il tempo di utilizzo del mio telefono ed è uscito che ho la media di 10 ore al giorno che sto attaccata al telefono. E quindi un totale di 70 ore a settimana, che sono veramente, veramente tante. Ciao amici, sono Alessia. Ogni giorno racconto la mia vita su Instagram, YouTube, TikTok, vabbè, se mi seguite lo sapete. Quando ho cominciato a raccontare anche le mie pare e le mie fragilità, un sacco di persone, un sacco di voi mi hanno detto: Ehi, anche io mi sento così. Perciò dico, parliamone, perché in un mondo in cui sembra che dobbiamo farcela da soli, io credo nel valore della condivisione. Dimenticavo, ad accompagnarmi in questo viaggio ci sarà un'amica, una psicologa, Samantha Vitali. Io sono Alessia Lanza e questo è Mille Pare. Una delle domande solite che mi viene fatta è: quanto usi il telefono, Alessia? È una delle mie paranoie più grandi. Perché? Perché ho paura di esagerare e nasce comunque sempre la domanda in me: perché lo uso così tanto? È giusto utilizzarlo così tanto? Perché lo uso? In base a che cosa? Che cosa mi serve? È una dipendenza oppure effettivamente è il mio lavoro? Così quando ho deciso di parlare di questo argomento appunto nel podcast, sono andata a controllare proprio il tempo di utilizzo del mio telefono ed è uscito che ho la media di 10 ore al giorno che sto attaccata al telefono. Ho guardato anche i social, in che ordine li utilizzo, quale utilizzo di più, quale utilizzo di meno, e mi sono segnata qua che il primo è TikTok, poi c'è Instagram, WhatsApp e orologio. Non so che cosa sia, anzi se lo sapete fatemelo sapere perché non lo so. E quindi un totale di 70 ore a settimana, che sono veramente, veramente tante. E da qui che nasce la mia paranoia, cioè sono io il problema, è il telefono il problema, è il mio lavoro? E l'applicazione del tempo di utilizzo ti va a specificare che sono 35 ore social, 11 ore di svago e 6 di creatività. E lì, ripeto, nasce la domanda: ne sono davvero dipendente o è il mio lavoro e quindi passo più a prendere ispirazione, lo utilizzo per pubblicare, magari sono video sponsor, musica che ascolto, insomma. Qual è la risposta? La risposta non ce l'ho. Però se vado a vedere come vivo la mia vita tutti i giorni, io non ho problemi a stare senza telefono. Ad esempio, mi è capitato di fare viaggi molto molto lunghi quest'anno e quando salivo in aereo la mia preoccupazione non era internet, anzi la mia idea era: oddio che bello, stacco il cervello, cioè sparisco 12 ore dal mondo, nessuno sa dove sono, gli dico che parto, niente messaggi, niente chiamate, niente storie, niente TikTok, niente tweet, niente notifiche che mi portano solo ad ansia. Ma che cos'è effettivamente la dipendenza dai social? Perché io non lo so.
Quando diciamo dipendenza, diciamo proprio qualcosa che, come dire, coinvolge tutta la nostra vita, no? Diventa quasi l'unico scopo della nostra vita. E questo perché accade? Perché in realtà ogni volta che postiamo qualcosa è come se ci mettessimo in attesa di una risposta. In questo caso è l'apprezzamento degli altri, no? Con i like, con le visualizzazioni. Ecco, però dobbiamo anche sapere che questo manda dei messaggi al cervello che sono di fatto quelli di ricompensa, come del gioco d'azzardo, ma anche quando si fa sesso, per esempio. Quindi capite com'è potente in realtà.
Quando è che capisci che la cosa sta diventando preoccupante? Cosa ti porta a far dire ok, ho realmente un problema? Come reagisco? Da cosa lo percepisci? Dal fatto che proprio essendo una dipendenza hai un vuoto o hai delle sensazioni vere e proprie? Cioè cosa ti fa capire che sei dipendente dal telefono, dal computer, dai social, da tutto ciò che ti distrae un po' dalla realtà sotto certi punti di vista?
Quando effettivamente la mia vita diventa, si impoverisce e si annulla, come in tutte le dipendenze, pensiamo proprio alle dipendenze anche da sostanza, no? Cioè, è più chiaro, in quel caso la propria vita effettivamente diventa secondaria all'ossessione costante della dose. Paragonata ai social è la stessa cosa, cioè la vita reale impallidisce, diventa grigia, una sorta di contorno così sfumato rispetto invece a quello che diventa l'unico veramente scopo della vita, che è rimanere ed essere visibile sui social.
Gli album di famiglia sostanzialmente sono l'esempio più simile ai social, ovvero che quando sei in famiglia alla festa di Natale fai la foto, facevi fai, adesso è un po' più raro magari fare la foto con la macchina fotografica, e quando le vai a sviluppare tieni quelle più belle, e quando vengono gli ospiti a casa gli fai vedere quanto eri felice in quel momento, tutti super sorrisi, quando magari prima ti sei mezzo lanciato i piatti o quello che avevi, insomma, no?
È proprio come dici, perché in realtà noi tendiamo a mostrare sempre la parte bella, no? E dici bene, l'album di famiglia, insomma. Però poi tutto questo sparkling in realtà davvero è una facciata. Il punto è che gli altri, o almeno qualcun altro, può davvero invece credere a questo sparkling, questa immagine, e sentirsi poi inadeguato, non riuscendo a eguagliare quegli standard.
E infatti secondo me le persone che utilizzano i social prendono troppo alla lettera quello che viene mostrato, e quindi lo mettono un po' come obiettivo di vita, nel senso che se tu segui dei personaggi pubblici che fanno delle vacanze straordinarie, fantastiche, o che hanno la famiglia perfetta, il cane fantastico, insomma tutto perfetto, si fanno un'idea del fatto che la loro vita invece fa schifo. Tutti abbiamo momenti positivi, momenti negativi, e la responsabilità che mi sono sempre sentita di avere io è proprio il fatto di mostrare che anche per noi non è che sei dei numeri sui social, la tua vita è fantastica e perfetta, perché comunque i social per me sono un mondo fantastico, perché se non mi piacessero non ci lavorerei, però appunto ha i suoi lati negativi, e per me, al contrario di chi segue i personaggi pubblici, io essendo un personaggio pubblico mi sento la responsabilità di mostrare la realtà, i miei momenti no, i momenti in cui sono triste, arrabbiata, insicura, confusa. Uno dei complimenti più belli che secondo me mi fanno è proprio quando mi dicono che sono uguale dal vivo come nei social, al di fuori dell'estetica, perché quello non mi interessa, è proprio la personalità. Quando mi dicono che sono gentile, buona, disponibile, per me è il complimento migliore, che mi fa sorridere, che mi porta a casa.
Ed è anche un modo, secondo me, bello per usare questo strumento, no? Per usarlo, come diciamo sempre, gli strumenti sono neutri, non sono né positivi né negativi, e poi è il nostro uso, no? Quello che ne facciamo di questo strumento, che diventa positivo o negativo.
E avere la capacità di avvicinare le persone attraverso uno schermo, secondo me, è fenomenale. Cioè, se riesci quello, secondo me sei fortissimo, slash fortissima, cioè è bellissima, una capacità che secondo me, se hai vinto nel mondo dei social, puoi fare grandi cose. Spero di avercela, o comunque di imparare col tempo, perché comunque non è facile, bisogna sapersi raccontare e saper raccontare le cose nel modo giusto. Per me il confronto può essere una cosa positiva nel mio caso, nella mia testa invece, perché è sempre stato, anche prima dei social, per me era oddio, quella ragazza o quel ragazzo sta facendo quella cosa, figo, lo voglio fare anch'io. Come faccio ad arrivare là? In base alle mie capacità, alle mie conoscenze, alle mie esperienze. Quindi è un'invidia positiva, capito? Per me deve essere tutta una rampa di lancio, cioè che se io voglio arrivare là prendo quello che riesco dagli altri, ma lo trasformo in modo che sia mio.
L'invidia è un'emozione che proviamo tutti, quindi è impossibile, no? Qualcuno che dice no, non la provo, no, la proviamo invece. Quello che possiamo fare però di questa energia è capire come volgerla. Se la volgiamo, come stai dicendo tu, in senso costruttivo, riusciamo anche noi ad arrivare ai vari traguardi che ci siamo dati. Quindi in realtà quello che tu stai dicendo è questo, cioè io la mia invidia la volgo in senso positivo, cioè io voglio raggiungere i miei obiettivi superando i miei limiti, magari anche imparando da quelli più avanti di me, perché no?
Quando si abusa appunto dei social, quali sono i disturbi fisici, mentali, cioè come lo si riconosce?
Allora, sicuramente, come dicevamo, c'è un impoverimento proprio rispetto alla propria realtà, e questo produce degli effetti anche fisici molto evidenti, per esempio l'insonnia, tachicardia, mal di testa, sono sintomi che arrivano da un forte stress, banalmente, che mi produce anche quella scarsa autostima che mi viene immediatamente nel momento in cui io sono sempre sui social, cerco sempre questa approvazione e probabilmente non è mai abbastanza in realtà per colmare il mio vuoto, che evidentemente sta alla base della mia dipendenza, e quindi poi dopo tutto questo catena.
Beh, effettivamente parlando di me in generale, cioè non che io ci rimango male se magari un video non va bene o se un post non va bene, però giustamente vado a vedere cosa è andato meglio e cosa è andato peggio e mi chiedo perché questo è andato male, sono sbagliata io, ma involontariamente, non è una cosa che mi viene perché oh mio Dio devo andare benissimo, cioè però mi faccio le domande su cosa piace al mio pubblico, cosa no, e quindi ogni tanto mi chiedo ma lo sto facendo perché sono io, perché lo voglio fare io o perché lo vogliono gli altri. Quando ho iniziato a fare i primi video comici, divertenti, ho iniziato ad avere i primi risultati, che è quello che alla fine poi mi ha fatto dire ok, forse sono simpatica davvero, wow, cioè la gente apprezza quello che faccio, sono in grado di fare qualcosa, l'ho sentito mio. Cioè editare i video, mi ricordo che mi truccavo, mi preparavo per i video, mi studiavo le parti, le canzoni, cercavo di tirare fuori il mio carattere, la mia personalità. È stato il primo posto in cui mi sentivo a casa, capito? Sapevo che avrei fatto, potevo fare qualcosa di grande lì, capito? E mi ispiravo, parlando sempre di ispirazione, a chi già ci lavorava da tempo. E quindi dicevo, bello, voglio fare questo. Però non come loro, come sono io, come voglio io, e quindi in maniera diversa. Sui social mi è stato più facile esprimermi al meglio, più facile che nella vita vera, questo sì. Mi ha aiutato anche a migliorare nella vita vera, è stata una cosa opposta. Prima mi sono scoperta sui social, mi sono conosciuta sui social da sola e poi mi sono espressa nella vita vera come lo facevo sui miei canali, ecco, questo sicuramente sì.
Quindi stai dicendo che hai usato questo strumento a tuo pro e non contro, no? Non sei stata fagocitata dallo strumento, lo hai usato per sentirti poi bene nella vita anche reale.
Esatto, nel senso che io difenderò sempre i social se vengono utilizzati con intelligenza, nel senso che sono la prima a dire se le cose vengono utilizzate con esagerazione diventano negative, non va bene, qualsiasi cosa al di fuori dei social, le dipendenze sui social vanno risolte in qualche modo, perché sicuramente c'è il modo di risolverle. Io ripeto, non mi sono mai sentita dipendente vero e proprio, perché mi piace ma so dare uno stop. Ho sentito, letto, che Victoria De Maneskin, che è la bassista, se non sbaglio, mi sbaglio
sì.
Sempre, ok, ha fatto un'intervista da WAD.
Allora, io, Madonna, devi sapere Madonna. Che io ho la peggiore FOMO del mondo, ovvero devo uscire ogni giorno perché sennò...
Che cos'è la FOMO?
La FOMO, fear of missing out.
Cioè, presente.
È famosa la FOMO.
Sì.
Quindi io pure
se non esci,
no, io esco ogni giorno, pure se sto stanchissima, così devo uscire per forza perché sennò ho paura di perdermi qualcosa.
Che se ascolterà questo podcast lo saluto, perché comunque vado spesso a trovarlo. E sostanzialmente lei ha parlato della FOMO, non sono brava in inglese, ma comunque fear of missing out, non giudicatemi. È una cosa che secondo me è super inerente all'argomento, è la paura di essere tagliati fuori. E questa cosa dei social secondo me va ad aumentare questa paura. Perché? Perché tu vedi, che ne so, le persone che cosa fanno il sabato sera, cosa postano nelle storie, come post, tutti in discoteca, tutti che si divertono, tutti al concerto, tutti alla prima del film, che ne so, al cinema, tutti insieme, sempre tutti insieme. Quindi se tu stai a casa dici, oddio, sono uno sfigato, cioè perché mi sto perdendo tutte queste cose. Persino lei ha paura di perdersi delle esperienze. E secondo me la paura anche di perdere l'esperienza sta proprio nella paura di non aver niente da raccontare agli altri. E quindi se tu vedi che le persone hanno un sacco da raccontare, dici, ma perché io non ho mai fatto queste cose nella mia vita? Cioè, perché io ho sprecato il mio sabato sera a casa e non ho fatto niente? Quando in realtà anche riposare il cervello è gratificante, e anche spegnere i social la domenica. L'esempio più chiaro, secondo me anche simpatico, che va un po' a sdrammatizzare ma a spiegare chiaramente veramente il significato di FOMO, è una puntata di How I Met Your Mother, la mia serie preferita in assoluto, insieme a Friends e Modern Family, ma questi sono altri discorsi. È la puntata che si chiama La maledizione del Blitz, me la sono segnata, episodio 10, stagione 6, se io vado a guardarlo non ve ne pentirete. All'interno di questo episodio c'è un personaggio che ha questa maledizione del Blitz, che sarebbe la maledizione di perdersi degli avvenimenti incredibili. Ad ogni cena, ad ogni party, ad ogni cosa si perde personaggi famosi, cadute incredibili, cose che non succederebbero mai se non per fortuna o in un altro mondo, proprio sostanzialmente. Quindi io questa FOMO la trasformerei letteralmente in maledizione del Blitz, perché non è così male ogni tanto non esserci, anche perché sennò se fossimo sempre presenti non avremmo mai niente da raccontarci a vicenda. Questo secondo me è così. Se hai una dipendenza da social, cioè come ne esci?
Si va a capire che cosa l'iperconnessione in realtà stava nascondendo. Quale tipo di personalità ha fatto sviluppare questo tipo di dipendenza? Questo costante paragone che diventa disastroso, no, ai nostri occhi. Ecco, è un paragone che forse intanto è bene smettere di fare e poi provare anche a sopravvivere a questi paragoni, no? Come fare a stare senza il social? Come mi sento senza il social? Che cosa posso fare quando il social non c'è?
Mi sono segnata una frase che secondo me è perfetta per chiudere questo episodio, e più che una frase è un consiglio che mi sento di darvi e di darmi, vi dirò la verità, ed è questa qui. I social sono un ottimo modo per creare connessioni, finché non ci disconnettono da noi stessi. Se ti è piaciuto questo episodio, condividilo con i tuoi amici e per tutti gli aggiornamenti seguici sulle pagine social di Mille Pare. Mille Pare è un podcast di Alessia Lanza, che poi sarei io, scritto con Costanza Danelon e con la partecipazione speciale della psicologa Samantha Vitali. Ripresa e montaggio Mauro Belgeri, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
nella nuova stagione Max & Co. Dai, portiamo il tuo abito a ballare. Tieni stretto questo momento. Potrebbe servirci ancora. Con noi, no fake smiles. Scopri la nuova collezione Max & Co. in tutti i negozi e su maxandco.com.